Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 233 del Pointer Podcast. Oggi è mercoledì 4 dicembre, io sono Luca e con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Potrei non chiederti come stai, come va, visto che ci siamo visti lo scorso fine settimana, però vabbè, te lo chiedo lo stesso, tutto bene, rientro a Roma?
Tutto bene, rientrato sano e salvo.
Benissimo, benissimo. E allora, la scorsa puntata è stato molto divertente perché con Alessandro abbiamo detto abbiamo la possibilità di supportare il Pointer Podcast, che è acquistare qualcosa su Amazon tramite il nostro link, e avevo detto ho questo account affiliato a Amazon che non è mai stato chiuso nonostante siano anni. Il giorno dopo è arrivata una mail che Amazon aveva chiuso anche quello per attività sospette, considerando che non l'avevo mai usato, non so, forse mi avevano ascoltato e in qualche modo hanno deciso di chiudere anche quello. Nonostante questo ho provato a contattare il supporto clienti, quindi vediamo un po' se riusciranno a riattivarlo. Se riusciranno, prima o poi compariranno nelle descrizioni delle puntate del Pointer Podcast un link sponsorizzato per supportare il Pointer Podcast, altrimenti credo che ne dovremmo fare a meno.
Amazon si è messa contro di noi.
Anche Amazon si è messa contro al Pointer Podcast, esatto. L'altra cosa di cui avevamo parlato invece era il discorso di Open Collective. Ora ne sto ancora in realtà parlando un po', però penso che forse questa settimana metteremo davvero il link che la scorsa settimana avevamo promesso e poi non inserito. C'è un modo però per aiutare il Pointer Podcast gratuitamente, che è quello di lasciare recensioni su Apple Podcast. Le leggeremo in puntata poi qualora le dovesse lasciare. Se non usate Apple Podcast è possibile farlo comunque su Spotify o Pocket Cast o il client che preferite. Ultima cosa prima di lanciarci nella puntata, abbiamo una fantastica Pointer Chat, che è una chat su Telegram su cui potete entrare per scambiare un po' di due chiacchiere con altri ascoltatori del podcast. E negli ultimi giorni, dato che è arrivato dicembre, non è solo il mese in cui arriva il wrap di Spotify, che tra parentesi è arrivato oggi, ma è anche il mese in cui si parla di Advent of Code. E a proposito di Advent of Code, abbiamo creato un gruppo apposito per parlarne, abbiamo una leaderboard, metteremo un po' di dettagli nelle note della puntata. E ho provato questi giorni, oggi, in realtà ho fatto i primi 3 giorni, oggi è il 4 e non l'ho ancora fatto, quindi ci ho provato un po', in realtà ero partito stamani facendolo, dicendo oh, questo è facilissimo, ho provato a farlo, poi mi sono reso conto che avevo chiaramente avevo letto male il test, avevo capito male, e quindi niente, ho dovuto poi riscrivere un po' di cose, cercare di farlo in un altro modo. Al momento ancora non ho fatto la submission, però magari vediamo quest'anno quando mi arrenderò. Perché sono sicuro che non lo finirò neanche quest'anno, però vabbè, magari vediamo, magari riusciamo ad arrenderci qualche giorno dopo del solito.
Io quest'anno mi sono arreso molto prima del solito, perché non l'ho nemmeno iniziato, perché il primo non ero a Roma, ero a Pisa, mi sono completamente scordato, quindi forse adesso lo inizio, partendo più tardi e quindi accumulando meno punti, ma tanto non sono mai stati i punti il problema, insomma, è arrivato alla fine, quindi probabilmente lo inizio o stasera o domani e recupero quelli vecchi.
Sì, i punti diciamo non sono mai stati proprio il problema. Diciamo che già riuscire a fare un po' di giorni in più del solito sarebbe già un bel successo. E vediamo se ci si riesce o no quest'anno. A parte questo, ho detto che la data di oggi, perché oggi pomeriggio si è tenuto un evento di GitHub che si chiama GitHub Winterfest. È stato un evento di circa un'oretta online, tutto online. Si sono susseguiti 3 talk diversi su 3 tematiche molto affini comunque a GitHub. Hanno parlato di GitHub Copilot. Ci sono un paio di cose che vi menzionerò dopo, però prima di continuare voglio far vedere a Eugenio, voi non lo vedrete perché non siamo anche in video questa volta, messo l'audio, il regalo che GitHub mi ha mandato per essermi registrato alla GitHub Winterfest. Dato che inverno mi ha mandato una copertina di GitHub,
non
che è caldissima,
credere.
Faccio la recensione in diretta, e un po' una serie, beh, poi i soliti adesivi, una toppa di GitHub, apprezzatissima anche quella, ora te la avvicino alla webcam se riesco, e niente, a parte...
Cosa. D'ora in poi mi iscriverò a qualsiasi evento GitHub online, solo sperando che mi arrivino dei gadget. Curiosità, no, era pagamento gratuito?
No, era un evento gratuito, e però questa volta avevano detto comunque che ai primi 250 registrati avrebbero mandato un pacchetto regalo, che è stato poi questo.
Stato
E
veloce.
non so se è stato veloce o meno, perché in realtà non c'erano tantissime persone, cioè mi aspettavo tantissime più persone
GitHub.
online, visto che era comunque un evento organizzato da GitHub. Invece vedevo che durante la live in alcuni momenti ho visto un po' il numero di partecipanti, era tipo 500, 600, quindi non erano, io mi aspettavo, vabbè, è un evento a livello mondiale, ci saranno migliaia di persone che partecipano, invece in realtà non era così popolato come mi sarei aspettato, quindi diciamo che c'era anche la possibilità, insomma, di avere il regalo. A parte questo, che è stata una cosa sicuramente molto apprezzata, devo dire, e la cosa di cui volevo parlarvi sono due feature di cui hanno parlato che riguardano Copilot, che non conoscevo, non ricordo se l'avevamo già menzionata, perché mi ricordo che tempo fa abbiamo parlato di GitHub Copilot dopo il GitHub Universe. E la prima cosa che ho visto oggi in diretta, che mi hanno fatto un po' vedere, è una funzionalità di Copilot che si chiama Code Feedback. E praticamente è una. Ho visto un po' poi online ricercando meglio, e ho visto che in realtà è già disponibile dentro VS Code. E è una funzionalità di Copilot che permette di ottenere da Copilot delle code review. Quindi diciamo ci sono due possibilità di interagire con questa funzionalità. La prima è che voi scrivete il vostro file di non so, Python.py con il codice dentro, selezionate il codice e poi col tasto destro menu Copilot chiedete un feedback e ci pensa qualche secondo e poi cominciano a comparire dei suggerimenti. Riga per riga ti dice: guarda, qua c'è potenzialmente una cosa migliorabile, e ti spiega un attimino cosa dovresti fare per migliorarla e cosa magari stai sbagliando. Non so, io prima l'ho provato sul file che stavo usando per scrivere la soluzione dell'Advent of Code e ho visto che praticamente selezionava alcune righe dicendo qua andrebbe maggiore uguale invece che maggiore, minore uguale invece che minore. Quindi questo è carino. E l'altra cosa è che può essere utilizzato anche nel momento in cui fai una pull request. Quindi fai una pull request e da dentro anche lì, da VS Code, puoi fare la pull request e chiedere anche la review di Copilot. Chiaramente non nuovo. Una cosa utile, secondo me, forse più per il singolo file, perché magari. Boh, non credo che comunque vada a sostituire un umano, o meglio, se un umano non ce l'hai che fa la code review,
Meglio di
probabilmente meglio di
niente.
niente. Però ecco, magari per migliorare un singolo file, magari selezioni un pezzetto di codice e non hai. C'hai voglia di, diciamo, di avere un feedback in qualche modo su come lo miglioreresti. Credo che la chat, se interagisci con la chat, più o meno riusciresti ad avere la stessa, alla fine
Probabile.
riesci ad avere lo stesso risultato, però la cosa carina è che ti seleziona proprio tutte le righe e per ogni riga magari ti dice qui potresti far questo di meglio, qui potresti migliorare quest'altro, quindi è utile. La seconda cosa è una funzione che si chiama Copilot Autofix, che da quello che ho capito, questa non l'ho provata, ho solo ascoltato un po' durante l'evento e poi avevo un po' dopo cercato anche online. Da quello che ho capito è una funzionalità che dovrebbe essere in grado di trovare eventuali vulnerabilità all'interno del codice che avete scritto e eventualmente proporre delle soluzioni per fixarle, basandosi un po' ovviamente sulle capacità delle LLM. Questa non l'ho provata, non so se ci sono già magari degli studi che hanno dimostrato che effettivamente quanto può essere utile o meno nel trovare questi bug e poi eventualmente nel risolverli, però sappiate comunque che esiste e la trovate comunque online, trovate poi nelle note della puntata, mettiamo sia il link a questa, all'articolo in cui hanno pubblicato Copilot Autofix, sia in un articolo in cui parlano invece di Copilot Code Review, che di nuovo è già disponibile dentro VS Code. Questa cosa di GitHub Copilot ci serve subito su un piatto d'argento, l'introduzione al prossimo argomento della puntata, perché proprio a causa di un LLM, e in particolare credo proprio di GPT,
Esatto.
un utente è rimasto un po', fregato nel momento in cui cercava di scrivere un bot che interagisse con delle cripto. Quindi magari adesso, cerchiamo di capire un po' meglio di che si tratta, cosa è successo.
Sì, è stato proprio infatti il gancio perfetto perché, come diceva Luca, come dicevi tu, un utente ha segnalato una, non so come chiamarla, perché lui ha detto che ChatGPT gli ha segnalato un qualcosa che poi ha portato a uno scam e ha perso 2.500 dollari. Ora, per dare il contesto, quindi questa persona ha perso 2.500 dollari nella cripto di Solana. L'utente aveva chiesto a ChatGPT aiuto per scrivere un bot per Bump.fan. Bump.fan è una piattaforma su Solana che consente agli utenti di creare propri token, meme coin e simili. Sta di fatto che nel codice generato da ChatGPT c'era un URL che era un URL malevolo che inviava banalmente la chiave privata del portafoglio dell'utente a un server che poi utilizzava questa chiave privata per svuotarla da tutti i fondi che c'erano dentro. Quindi, per assurdo, gli poteva andare molto peggio se avesse avuto più soldi nella sua chiave privata. Quindi, non si tratta di nessun tipo di allucinazione da parte di GPT, o altro. Il problema sta nel fatto che, banalmente, non possiamo considerare sempre buono il codice che ci viene da ChatGPT, perché ChatGPT quello che fa è, ad esempio, considerare GitHub come una fonte autorevole, una buona fonte per prendere il codice. In questo caso, ha utilizzato GitHub e ha preso il codice. Quindi quello che è successo però è che all'interno c'era una documentazione dove all'interno c'era questo link truffaldino per collegarsi a Solana, che era tipo docs.solanaapis.com, che chiaramente non è una roba che si utilizza per interagire con Solana, e attraverso quindi questo URL l'utente è stato scammato praticamente. Questo diciamo che noi che un pochino abbiamo utilizzato ChatGPT ce ne siamo accorti che a volte quando uno chiede un certo codice, ChatGPT a volte risponde con una roba perfetta, a volte risponde con qualcosa che è buono ma va rivisto. Di certo non si può sempre prendere per buono e utilizzarlo. A maggior ragione non ci si può affidare ciecamente quando si parla di roba scritta per interagire con la blockchain. E qui mi ricollego a una roba che ho sentito da qualche anno a questa parte, perché Solidity è un linguaggio abbastanza semplice in sé per sé. La complessità di scrivere smart contract non è nell'imparare Solidity, ma nell'imparare tutto quello che ci gira intorno. E ci sono tante persone che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si sono affacciate a scrivere smart contract e spesso mi dicono: oh, dammi un feedback su questa cosa, perché poi per il resto tanto me lo faccio scrivere a ChatGPT. Ecco, questo poi è quello che succede quando si interagisce con la blockchain, dove banalmente per interagire servono soldi, quindi nel tuo wallet ci saranno dei soldi, con una roba che non può essere fidata al 100%. Niente può essere fidato al 100%, nemmeno il codice che scrive uno sviluppatore, ma almeno c'è un po' di consapevolezza nel momento in cui si scrive. Però questo è stato una cosa carina, diciamo, non bella per chi l'ha fatto, però
Sì. Immagino
simpatica.
che, sì, immagino che chi ha perso i soldi non è stato sicuramente contento.
No.
La cosa che, almeno da quello che ho capito io, come dicevi tu, non si è trattata di un'allucinazione di ChatGPT che aveva internamente il link, ma la cosa, diciamo, perché se ce l'avesse avuto internamente il link, lì ok, vabbè, non puoi farci nulla forse, no? Durante il training ha visto quel link, l'ha preso e l'ha considerato interessante per quell'obiettivo. Quante volte capita che magari scrivi un link anche su semplicemente dentro VS Code e te lo autocompleta?
Sì.
Qui la cosa che ha fatto in più è che praticamente ha iniziato a cercare sul web, cosa che a quanto pare fa in ogni caso, anche se non lo richiedi specificatamente, e ha considerato GitHub una fonte affidabile, nonostante quel link poi non lo fosse. Ora, magari l'utente avrebbe potuto controllare meglio, forse sì, probabilmente sì. Però allo stesso tempo un po' uno tende a fidarsi, no? In qualche modo. Magari specialmente se stai facendo una cosa, dici vabbè, sto facendo un test, una cosa veloce, che vuoi che succeda? E invece poi ecco quello che succede.
Sì, è vero. Sì, soprattutto se uno poi si approccia, come dici tu, per le prime volte, i primi test, è anche normale. in quel caso sarebbe meglio con un wallet con meno soldi, però comunque
sì, sì, esatto,
no? Magari anche per lui erano pochi, mettiamola così.
Anche perché se non ricordo male c'era cioè, ci sono anche delle testnet in cui fai finta, diciamo, di avere un wallet, no? se non
sì,
ricordo
esatto.
male. Quindi diciamo che quello magari potrebbe essere un metodo più adatto a fare qualche prova, cioè nel senso non farei le prove con il wallet vero. Magari cercherei di farle prima con quello in cui ci sono i soldi finti.
Sono assolutamente d'accordo. E però questo argomento ci dà un altro gancio per un'altra cosa di cui volevo parlare, perché Coinbase ha lanciato da pochissimo in realtà una cosa che si chiama Agent Kit, che è un framework che permette di integrare le AI con la blockchain, non nel modo in cui tutti pensiamo, cioè che da domani negli smart contract leggiamo le informazioni, ma in un modo che secondo me è interessante, cioè Agent Kit consente agli sviluppatori di creare degli agenti che sono in grado di interagire direttamente con la blockchain utilizzando l'SDK di Coinbase. Lo fa permettendo di scegliere il modello, quindi puoi scegliere GPT, ma puoi scegliere quelli di Anthropic, quindi puoi scegliere Claude o Llama, che non è di Anthropic, è di Meta, se non sbaglio.
Sì.
Quindi puoi agganciare il modello che vuoi, puoi, come dicevo, utilizzando l'SDK di Coinbase, interagire direttamente con la blockchain, e in più, da quello che leggevo, c'è la compatibilità con l'Unchain, quindi oltre a quello che puoi scrivere tu, puoi andarti anche diciamo, a sfruttare un qualcosa di già presente o comunque integrarti a una roba che è già presente. Ora, questo mi sembra interessante perché fino adesso noi abbiamo sempre parlato di la blockchain è complessa, le persone che devono interagire con la blockchain hanno difficoltà perché ci sono tutta una serie di strumenti complicati. Ora, questi strumenti complicati rimangono, le conoscenze di base che devi avere rimangono, però se domani fosse sufficiente collegare il wallet di MetaMask a un agent fidato, perché chiaramente in questo caso togliamo di mezzo il contesto in cui c'è assenza di fiducia. In questo caso noi ci stiamo affidando a un qualcuno che ha scritto un agent che noi vogliamo utilizzare. Quindi mettiamo che quello lo utilizziamo e ci fidiamo, colleghiamo il wallet e poi chiediamo direttamente: scambiami 0,01 Ethereum su Base, che è il layer 2 di Coinbase, e quello lo fa automaticamente. Chiaro, devi sapere quello che vuoi, devi sapere su quale blockchain vuoi andare, su quale layer 2 vuoi andare, però mi sembra che se la direzione è questa, mi sembra una grande semplificazione, mi sembra una roba molto figa. Tra l'altro, anche una startup italiana lavorava da tempo su una roba del genere che si chiama Brian Knows AI, poi magari mettiamo anche il link in descrizione, che faceva una cosa simile, quindi permetteva di andare a scrivere il linguaggio naturale per poi effettuare operazioni direttamente on-chain. E a me, boh, piace molto come idea. Tu che ne pensi?
Allora, io non ho capito alcune cose, quindi ti faccio intanto un paio di domande. Questi agenti, diciamo, Coinbase te li dà già pronti e semplicemente tu interagisci o lo devi scrivere?
Lo devi scrivere.
Quindi
Quindi io mi
l'integrazione con
immagino che ci
l'Unchain
siano.
è per questo.
Esatto, sì,
Ok.
te li devi scrivere tu. E quindi io mi immagino due differenti tipologie di utenti, chi si iscrive l'agente e chi lo utilizza, che magari è un utente che non ne sa nulla.
Ok, quindi diciamo io che ho una startup che è cioè nel senso che fa da tramite, tra virgolette, tra l'utente e Coinbase, ho il mio agente, che ne so, la startup che vende qualcosa e fa pagare tramite blockchain, o non so
Sì,
cos'altro può
sì.
fare, il mio utente usa il mio agente che ho scritto io utilizzando l'Unchain e permette poi di interagire, ok, ma non mi era chiara questa cosa. È
Sì.
carino come metodo, non so, magari poi ne escono fuori altri usi che nemmeno abbiamo pensato,
Assolutamente.
magari, non lo so, usi più, anche semplicemente, mi viene in mente un'altra cosa, immagino che da Langchain quello che succede è che tu tramite, diciamo, linguaggio naturale usi poi l'agente e Langchain per chiamare varie funzioni che chiamano poi le API di Coinbase e magari possono essere sia, come hai detto tu, funzioni che magari fanno appunto trasferimento, ma può essere anche, ne so, dimmi qual è il valore attuale, dimmi qual è stato il valore nell'ultimo periodo, cose di questo tipo.
Sì, ma anche mi viene in mente un qualcosa tipo fai trading in maniera autonoma, se magari qualcuno ha un modello particolarmente buono per fare trading, butto lì cose a caso, o ma anche microtransazioni smart tra dispositivi, se succede qualcosa effettua una transazione direttamente. Secondo me ce ne sono vari di casi.
Sì. Apre, diciamo, le porte a una sorta di automatizzazione dell'uso della blockchain, che specialmente magari messo insieme con quello che dicevi tu del layer 2 o comunque layer superiori a quello più lento, se non sbaglio, spero non l'ho sbagliato, magari rende il tutto più facile anche da utilizzare per un utente che non vuole pensare a troppe cose, ma semplicemente avere qualcosa che funziona. L'unica cosa che un po' rimane un po' così, diciamo, è poi sull'affidabilità dell'agente in sé, perché comunque stiamo parlando, se dietro c'è sempre, comunque nell'LM c'è sempre la possibilità che magari qualcosa sbagli, c'è sempre la possibilità che magari arrivi quello che cerca di fare una sorta di jailbreak all'agente, cercando di fargli fare cose che non erano previste, cercando di fargli fare invece cose che erano previste ma nel modo sbagliato rispetto a come l'aveva pensato lo sviluppatore. Quindi, diciamo, questa è una cosa che va secondo me sempre un po' considerata. Vero. Visto che abbiamo parlato anche di sicurezza dovuta all'LLM specialmente.
No, è vero, perché sono due cose, non solo una, cioè non solo quello che dicevo io, quindi che ti devi fidare della gente, ma anche che ti devi fidare dell'LLM che c'è dietro, e quindi magari dopo a quel punto devi avere delle attenzioni anche al wallet che stai utilizzando, sì, e un sacco di cose.
Sì, immagino comunque qualsiasi operazione poi magari la chiedo scrivendo magari, ma poi c'ho una conferma con un pulsante che mi dice stai facendo questo e sei magari sicuro? Sì.
Cioè, ho visto che c'è anche la possibilità invece di mandare transazioni direttamente senza dover magari firmarla tu cliccando il bottone, ma mandarla in automatico. Quindi in quel caso è un pochino più pericoloso. Tra l'altro aggiungo che è possibile, c'è un template su Replit per insomma fare un po' di prove, e c'è un'integrazione con LangChain sempre su Replit. In realtà non l'ho provato, vorrei farci un po' di prove e vedere quello che esce fuori e quanto è difficile, quanto è facile fare qualcosina. Quindi magari uscirà anche un follow up nelle prossime puntate, però... Ma comunque lasciamo il link se qualcuno vuole provare.
Sì, 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 assolutamente. Sembra molto interessante, e anche LangChain c'ha grandi potenziali. LangChain, come tutti gli altri framework che fanno cose simili, ce ne sono tantissimi. Io l'avevo provato molto poco, moltissimo tempo fa, più di un anno fa ormai, e mi c'ero divertito molto a cercare di fargli fare cose che magari non erano previste semplicemente dall'LLM, nel senso chiamare delle funzioni, fargli fare qualcosa in più del solito. Quindi è molto divertente giocarci un po', se avete modo provatelo, o questo o altri framework simili. Oggi volevo mettere in scaletta anche un'altra cosa che è uscita da poco, che è Pydantic AI, però poi non c'ho avuto modo di approfondirlo troppo, quindi magari lo rimandiamo a una puntata dura. La cosa che invece, non so se avevi altro da dire riguardo a questo, altrimenti salta al prossimo argomento.
Vai.
Che è qualcosa di un po' particolare, diciamo che, allora, per dare un po' di contesto, ho trovato questo post da cui ho preso l'idea di parlare in puntata su LinkedIn, e il tutto era stato pubblicato da un ragazzo che ha praticamente... partecipava a una challenge che si chiama 30 giorni di Federated Learning Code, qualcosa del genere, se non sbaglio organizzata da Open Mind, anzi so sicuro che era organizzata da Open Mind, e praticamente l'idea era di sviluppare del codice ogni giorno per 30 giorni legato a Federated Learning. Qua in questo caso la cosa che questo ragazzo ha sviluppato è una versione del Tetris che però è differentially private. Ora, per spiegare un po' come funziona il gioco, vi devo prima introdurre un attimo l'idea della differential privacy. che è una cosa su cui sto lavorando, su cui ho lavorato durante il dottorato. Cercherò di spiegarla nel modo più semplice possibile, perché oggettivamente non è facile spiegarlo senza avere magari una lavagna, senza usare proprio le formule. Quindi cercherò magari di fare qualche esempio in modo da rendere il tutto un pochino più comprensibile. Allora, l'idea della differential privacy è che quando... innanzitutto è un framework matematico che in qualche modo garantisce un certo livello di privacy nel momento in cui devi rilasciare alcune informazioni. Quindi originariamente magari era stata pensata per l'accesso a database. Quando fai una query in database, se tu conosci già alcune informazioni riguardo agli utenti che sono presenti all'interno del database e fai una query magari specifica, riesci ad estrarre delle informazioni e inferire qualche informazione su qualche utente del database. L'idea del differential privacy è di aggiungere un po' di rumore ai dati. Quindi magari fai una query, vuoi sapere quanti utenti nel database hanno una certa problematica, un certo problema, non so, il diabete, per esempio, che è un esempio che viene sempre fatto, e invece di restituire il numero corretto, restituisci il numero corretto più un po' di rumore. Quindi fai la query varie volte, ci avrai sempre un po' di il numero corretto più un po' di rumore, in modo tale che tu non sai mai quanto davvero è corretta l'informazione che ti è stata data o quanto in realtà potrebbe essere errata. In questo modo, se anche tu conosci già un po' un po' delle persone che sono nel database, riesci in qualche modo a non inferire altre informazioni su quelli che invece su quelle che non conosci. L'idea è che comunque più aggiungi il rumore, più l'informazione chiaramente è protetta, più però perdi poi la qualità dell'informazione, perché se aggiungi molto rumore magari c'hai un dato che è chiaramente molto diverso rispetto a quello che avevi in origine. Il tutto si misura, sì, in termini di rumore, quindi più rumore, più privacy. E si misura anche con un valore che si chiama epsilon. Quindi quando si parla di differential privacy, solitamente si parla di epsilon differential privacy o epsilon delta. Ora basiamoci solo sulla epsilon, che è più facile. Se abbiamo molto rumore, che aggiungiamo molto rumore, abbiamo una epsilon che è bassa. Se invece aggiungiamo poco rumore, avremo una epsilon più alta. Quindi epsilon bassa vuol dire che sto proteggendo quello che voglio, il dato che voglio rilasciare, epsilon alta invece lo sto proteggendo, ma un po' di meno. Questa differential privacy, come ho detto, è stata usata in passato per l'accesso a database, viene tuttora usata. Viene usata anche in tantissimi altri ambiti, per esempio anche nell'ambito machine learning, che è quello in cui la sto applicando io, viene utilizzata durante il training per fare in modo che nel momento in cui tu usi quel modello che poi di cui hai fatto il training, andrai a non, a, non andrai a, a poter inferire delle informazioni in più rispetto a quelle che avevi prima riguardo a vari utenti che hanno dato dati per fare il training, oppure semplicemente non magari riuscirai a ricostruire alcuni sample. Ci sono diversi attacchi che vengono in qualche modo mitigati dalla differential privacy. Ora, un esempio che viene spesso usato, un modo che viene spesso usato per spiegare un po' la differential privacy è quello della randomized response, che viene usato anche appunto nel giochino di cui volevo parlarvi. Tutta questa premessa era per parlarvi di Tetris modificato con la differential privacy. E lui spiega che praticamente l'idea alla base di questo giochino che ha presentato è proprio quella della randomized response. Come funziona questa tecnica? Supponiamo, per esempio, di voler sapere, di voler chiedere a una persona se ascolta o meno il Pointer Podcast. Questa persona ci tiene alla privacy e quindi non vuole dirci subito sì o no, in base per, non vuole darci subito questa informazione. Quindi decidiamo di adottare questa tecnica della randomized response e decidiamo una certa epsilon anche qui, da cui dipende una certa probabilità. Questa probabilità, se con una certa probabilità lancerò una moneta. Ok? Lancerò una moneta che con una certa probabilità ci darà testa o con una certa probabilità ci darà croce. Nel caso di testa, l'intervistato ci dirà la verità. Nel caso in cui invece abbiamo croce, tiriamo di nuovo la moneta e con la stessa probabilità, se abbiamo testa, diciamo sì, ascolto il Pointer Podcast, indipendentemente che lo faccia o meno, con la probabilità opposta, cioè se abbiamo croce, ci dirà no, di nuovo, sia se ascolta il pointer podcast, sia se non l'ascolta. Questa è l'idea della randomized response. Come viene usata questa cosa in Tetris, che è la cosa a cui volevo poi arrivare alla fine? Il Tetris penso che, non credo ci ho bisogno di spiegare come funziona, abbiamo un gioco diciamo abbastanza classico in cui abbiamo dei blocchetti che cadono dall'alto e li dobbiamo spostare per fare in modo di formare delle linee tutte colorate in modo tale che quella linea scompaia. E quindi cosa succede? Che praticamente per ogni pezzo del Tetris, quello che viene fatto nella versione differentially private del Tetris è che sopra al pezzo del Tetris viene applicato una griglia 4x4. Questa griglia 4x4 viene riempita considerando proprio la stessa tecnica usata dalla randomized response, ovvero per ognuna delle posizioni all'interno di questa griglia ci si chiede voglio far vedere il blocco vero? Cioè voglio far vedere se qui c'è o meno un pezzetto del blocco che sta scendendo? Se la voglio far vedere, ma in realtà non c'è nulla in quella posizione, che colore mostro all'utente? E anche qui, ovviamente, come vi dicevo prima, la differential privacy quanto rumore aggiungo dipende da un epsilon che viene chiamato privacy budget, e quindi quello che facciamo è che ogni volta che noi scende un blocchetto, questo blocchetto è circondato da del rumore. Quindi magari abbiamo un blocco, facciamo un esempio più semplice, cioè abbiamo un blocco con un singolo quadratino colorato, abbiamo un blocco da un quadratino. Questo blocco da un singolo quadratino noi non lo vediamo in quel modo, ma lo vediamo con un po' di rumore intorno. Quindi magari invece di vedere quello, vediamo un blocco che ha tre quadratini colorati. E quanto rumore aggiungiamo dipende chiaramente da quanta epsilon vogliamo garantire, e la epsilon è calcolata per ogni singolo blocco che scende dall'alto. Quindi scende il primo blocco, noi se iniziamo a giocare il gioco abbiamo la possibilità di scegliere quanto privacy budget dare a quel blocco, se vogliamo un aiuto, per esempio originariamente è fissata 1,5 questa epsilon, in uno dei casi del gioco, se noi la aumentiamo chiaramente rendiamo più nitida l'informazione, quindi ci rimuoviamo un po' di rumore e siamo in grado di mostrare un po' di informazioni in più rispetto a quella che era stata mostrata di default. Il gioco consiste nello spendere meno privacy budget possibile e nel fare più punti possibili in Tetris. Quindi ci sono tre livelli, easy, medium e hard, in cui la difficoltà dipende da quanto privacy budget avete in totale. Quindi nell'easy, per esempio, avete un epsilon uguale a 150, medium 100, hard 10. E quello che succede è che per ogni blocco che voi avete all'interno del gioco avrete un vostro privacy budget, e quindi se voi riuscite ad andare avanti nel gioco facendo più punteggio possibile, cercando di spendere meno privacy budget che potete, riuscirete poi a battere i vari record, perché la cosa carina è che ha creato anche una leaderboard in cui per ognuna delle varie categorie di gioco c'è il punteggio. Ora, in realtà qua ci sono pochi utenti che hanno giocato, 4, quindi non so se è perché è un po' complicato capire le regole o se perché magari non è diventato troppo, tra virgolette, virale. Su LinkedIn, l'ho visto su LinkedIn, come vi dicevo, e l'ho trovato veramente simpatico, anche perché credo che possa essere anche un modo per magari capire la differential privacy, capire un po' come funziona giocando, quindi è un modo anche, diciamo, didattico per far vedere un po' come funziona la differential privacy. Spero di non avervi annoiato con questa spiegazione un po' lunga su come funziona la differential privacy. Ho cercato di unirla un po' con Tetris, che è un gioco che penso tutti quanti abbiamo almeno giocato una volta nella vita, anch'io che non sono un vero e proprio videogiocatore. E non so, Eugenio, se c'avevi qualche curiosità, qualche domanda al riguardo.
Allora, intanto è fighissimo. Io mentre ne parlavo, ho aperto anche il post su LinkedIn del gioco, e è un'idea figa. Quello che mi chiedevo è, nel giochino tu c'hai sopra questa rotellina che incrementa e non permette di decrementare il rumore, no? È possibile, quello che non capisco è se è una scelta implementativa per il gioco che ha senso, oppure se è possibile una volta con le informazioni che hai aggiungere e togliere il rumore. Voglio dire, su un'informazione a cui aggiungo rumore. C'ho un modo poi, è una domanda stupidissima, mi è solo venuta in mente in questo momento. C'ho un modo poi per renderlo di nuovo chiaro? Cioè,
Ah, ok.
anzi,
Dici fare
scusami,
una sorta
te la.
di denoising, diciamo.
Sì, esatto, però mentre dal lato del proprietario dell'informazione è stupido, da parte di una persona esterna posso riuscire a sottrarre il rumore dall'informazione e leggere l'informazione?
No, allora, ecco, c'è una proprietà abbastanza interessante della differential privacy, che appunto, come dicevo prima, è un qualcosa di provato matematicamente. Quindi è tutto, diciamo, provato e funzionante. E la proprietà in questione è la resistenza al post-processing, diciamo, nel senso che una volta che tu hai applicato la differential privacy e rilasciato una certa informazione che vuoi rilasciare, la cosa che è garantita che succede è che praticamente tu non puoi, diciamo, rimuovere il rumore e nonostante magari tu prendi, dai un output. Ok, dai, supponiamo che applichi una funzione in cui ha le differential privacy, quindi l'output di questa funzione sarà differentially private. Applichi una nuova funzione e nonostante tu stai lavorando con quell'output, comunque non vai a, diciamo, toccare in qualche modo la privacy che hai aggiunto in precedenza. E questa qua appunto si chiama, post-processing, se non ricordo male, della differential privacy. Era una delle proprietà. Che ha e che appunto non c'hai la possibilità di rimuovere quello che poi hai già integrato. Ora, se poi volete qualche informazione più al riguardo, c'è questo sito che ora metterò poi nel note della puntata, che è un valido punto di partenza, secondo me, per capire un po' di più su queste tecniche. E riguardo al post-processing, l'ho aperto giusto per spiegarlo un po' in modo più formale. Se avete una funzione, come dicevo prima, che soddisfa la differential privacy e poi applicate una seconda funzione su E, quindi componete le due funzioni, avete G di F di X, dove F di X è la prima funzione su cui era valida la differential privacy, anche G di X soddisfa la differential privacy, ma la epsilon quindi non sarà minore, non riuscirai a diciamo, rimuovere il rumore. E la cosa qua che succede per esempio nel giochino è che tu c'hai il tuo blocchetto nel momento in cui il blocco va avanti e lo muovi tu sprechi il tuo budget se aumenti quella rotellina lì praticamente diminuisci il rumore che stai mettendo su quel blocco. E quindi quello che succede è che magari vedi più informazioni su come effettivamente è fatto quel blocco perché stai aggiungendo meno rumore, quindi lo vedrai in alcuni casi quasi come nella realtà, ma chiaramente paghi di più di privacy budget, quindi nel gioco perdi questo privacy budget che paghi viene poi sottratto al privacy budget totale.
Super simpatico, sia anche il gioco in sé per sé che ti fa proprio un concetto che insomma, non
Esatto, sì. Esatto,
comunissimo.
sì. Infatti ho apprezzato molto il fatto che avesse trovato un modo, diciamo, non chiaro, comunque semplice, per spiegare in modo simpatico e con un giochino che magari può essere più didattico, utilizzato, non so, anche non so, se vuoi spiegare questa cosa in una scuola, è un modo carino secondo me per spiegarlo, perché vedi il giochino e dal giochino capisci un po' come funziona il tutto. Poi è chiaro che passare da lì a utilizzarlo in altri contesti è più
Chiaro.
complicato, però magari ti fa un'idea di come funziona.
Sì, e tra l'altro giorno 2 dei 30, cavolo, su questo è
Sì,
l'effort
infatti.
che richiede il giorno 2, in bocca al lupo per i restanti.
No, ma in realtà credo fosse una sfida più del tipo proponi qualcosa, nel senso
Ah,
ogni giorno devi scrivere codice, non so, per un'ora che riguardi queste tematiche qua. Era una sfida di open mind. Ora, se poi la ritrovo, la mettiamo anche di nuovo nelle note della puntata. Però ecco, sono rimasto un po' stupito anch'io perché ho detto se questo è il secondo giorno, cosa fa al trentesimo a questo punto?
Esatto.
Sì, eccola qua. Ho trovato, comunque è su una repo su OpenMind, su GitHub, è la repo di 30 Days of FL Code, dove FL sta per Federated Learning, e appunto potete contribuire proponendo credo delle soluzioni. Immagino ci siano un po' le varie soluzioni, non soluzioni, ma proposte che sono state fatte dagli utenti. Allora, mettiamo anche questa nelle note della puntata, me lo segno così almeno.
Faccio solo un'ultima domanda, perché provavo al volo il gioco e magari è un qualche concetto che a me sfugge. Giocando vedo che, ad esempio, se ruoto un pezzettino del Tetris, a un certo punto alcune informazioni, rimanendo sempre con il privacy budget a 1.5, alcune informazioni si modificano, tipo si nascondono, anche solo ruotandolo. Questo qui è perché sto aumentando il rumore anche solo interagendo, ma magari è
Allora,
solo una cosa del gioco, magari non è una proprietà della differential privacy.
qui credo che sia qualcosa del gioco, nel senso che quando tu lo ruoti, cioè tu praticamente ti devi immaginare che intorno al
Ah, c'è la
blocchetto
griglia che
c'è
dicevi.
la griglia, e quindi da
Ok.
quello come l'ho immaginato io, praticamente tu quando ruoti, su ogni punto della griglia semplicemente c'hai, non
Ci
so, qui
sta.
faccio. Cioè, sul punto, non so, più in alto a destra, a sinistra della griglia, c'è scritto quando sono qui faccio vedere quello che c'è, se c'è qualcosa. Altrimenti,
Ok.
boh, faccio vedere un quadratino giallo.
No, non
E se
c'è
ci fai
senso.
caso, se tu prendi un blocchetto, lo muovi e poi lo riporti nella posizione originale, vedi che i colori praticamente sono gli stessi. Quindi
Vero.
probabilmente penso sia così, però magari mi sbaglio, eh.
No, ok, ci sta, era per capire se mi ero perso qualcosa sulla parte teorica o se era implementativo. No, chiaro. Ok, molto figo.
Ok, allora io ho dei pointer picks per
Vai.
concludere la puntata perché già siamo a 40 minuti, 42 minuti, e direi che possiamo chiuderla qua con i pointer picks. C'ho un altro giochino sulla differential privacy, ma magari ne parliamo in un'altra puntata così abbiamo già l'argomento. Allora io ho un po' di pointer picks, non so se c'hai qualcosa anche tu di cui parlare, se ce ne vogliamo fare un po' uno a testa o se inizio io se vuoi.
C'ho forse solo una cosa, però vai tu intanto.
Allora inizio con una serie. Una serie che abbiamo iniziato a vedere dicendo: vabbè, dai, vediamoci qualcosa di non troppo impegnativo. E io avevo
Vero.
scaricato questa serie TV di Apple TV, T+, e il titolo è Disclaimer. E l'avevo scaricata dicendo: boh, ho sentito che ne parlavano bene. E niente, non è, cioè, non rientra nella categoria delle serie poco impegnative.
No.
Perché è una serie che io, allora, non abbiamo ancora finita, ci mancano due puntate, ma è una serie che mi sta prendendo tantissimo, nel senso che tu finisci la prima puntata e ti viene subito voglia di vedere tutte le altre, non solo la seconda, ma proprio finirla tutta. Quindi abbiamo visto le prime cinque, in realtà ci mancano soltanto due, e è una serie che io sto apprezzando veramente tanto, perché non è, diciamo, il solito giallo, come possiamo immaginare, magari il giallo in cui abbiamo il detective che indaga e cerca il colpevole, ma senza fare spoiler, è una storia in cui praticamente una giornalista viene messa di fronte a un fatto che era successo in passato, che la riguarda in prima persona, e tutti i fatti poi avvengono vari fatti legati a quello che era successo in passato, e la sua vita viene un po' stravolta a causa di questo fatto. La protagonista, Catherine, viene interpretata da Kate Blanchett, che spero di aver pronunciato bene, non vorrei aver sbagliato.
Blanchett,
Il regista è Alfonso Cuarón, e niente, come al solito le serie di Apple TV mi ripeterò, ma sono sempre ottime. E questa era una di cui volevo parlare, però
io
se adesso
concordo su questo.
l'hai già vista? L'hai
Sì,
vista?
l'ho vista. Forse non mi ricordo se ne avevamo già parlato, ma comunque per me è una delle serie più belle sicuramente dell'anno. Poi
Allora,
quando la finisci, facciamo un follow-up.
quando la finisco facciamo un follow-up. Anch'io, diciamo, forse non la metto tra la serie. Vediamo come finisce. Per ora la metto sicuramente forse tra le prime tre. serie migliori dell'anno, perché come ti avevo detto su Serial Mind sto aggiornando di volta in volta le mie serie preferite, hanno dato la possibilità di votare anche agli utenti, e quindi io per ora mantengo sempre Shogun, ora metterò questa, e avevo messo, non ricordo l'ultima, per un certo periodo avevo messo The Gentleman, però poi avevo cambiato, avevo messo qualcos'altro. Ripley, avevo
Ah,
messo
bella
Ripley.
Ripley.
Quindi penso che manterrò Ripley, Shogun e questa disclaimer, probabilmente. E tra le tre che mi sono piaciute di più quest'anno. Però vediamo come finisce, perché magari rovinano tutto col finale, quindi... questa era una. Tu c'hai qualcosa?
Io ho un disco in realtà che è uscito da un po', però l'ultima volta che abbiamo fatto i Pointer Pix io me ne sono dimenticato. È l'ultimo disco dei Porridge Radio che si chiama Clouds in the Sky, They Will Always Be There For Me, titolo lunghissimo, che però a me è piaciuto tanto, a me loro piacciono tanto sempre, tutti e tre i dischi che hanno fatto mi piacciono tantissimo, ma lo consiglio molto perché per me è bello, bello, bello. E dicendo questo, mi è venuto anche in mente che è uscito il nuovo disco dei Cure, che anche quello secondo me è bello, cioè è bello, è bellissimo. E tra l'altro, inaspettatamente sono andati in cima a qualsiasi classifica mondiale.
Sì.
Il disco si chiama Fragile Thing. Bello. Finiti i miei Pointer Pixel per questa volta, quindi rilascio la parola a te.
Follow up, diciamo in diretta sul disco dei The Cure. L'ho ascoltato perché ho ascoltato questo e ho ascoltato il disco degli Idols perché Agnelli durante X Factor l'ha menzionato più e più volte, quindi ho detto vabbè, ascoltiamolo. Primo ascolto in realtà di quello degli Idols non ci era piaciuto moltissimo, poi dopo l'abbiamo riascoltato e ci è piaciuto molto di più. Quello
Gli
dei The Cure
idols.
pure mi è piaciuto abbastanza, non voglio dire cosa ha detto Liam Gallagher dei The Cure, credo che fossero loro due.
L'ho
Ok, quello della
visto,
Volpe, giusto era? Ok,
sì.
perché dopo ne ha dette anche altre su qualcun altro, che non mi ricordo però chi, però è sempre bello leggere le sue interviste. Ok, anch'io l'ho ascoltato di questi due album comunque e concordo, sono veramente belli, mi sono
Anche
piaciuti.
Porridge Radio?
No, 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 quelli di Idols, scusa,
Ah,
gli Idols
ok, gli
e The
idols.
Cure. I Porridge Radio non li conoscevo proprio in realtà, però magari li ascolterò. E niente, ok, come Pointer Peaks di serie TV, in realtà abbiamo iniziato anche The Franchise, un po' particolare, nel senso che abbiamo visto un paio di puntate. Non è che ci abbia fatto ridere molto, forse un po' perché comunque come lingua è un po' complicato, nel senso che magari è un po' specifico il linguaggio proprio del tipo di serie, nel senso che la serie parla di... è una sorta di Boris americano, ma a tema supereroi, quindi è un po' complicato magari stargli dietro. E poi in realtà poi mi sono ritrovato un po' con molti commenti che dicevano che non fa ridere e per una comedy è un po' un problema. E concludo con l'ultimo
Aspetta, un
pointer.
follow up mio su
Vai.
questo perché anch'io io l'ho provato a vedere. Ho visto i primi 10 minuti del primo episodio, poi però ho detto non la sto capendo perché non riuscivo a seguire quello che dicevano e non riuscivo a ridere, ma davo la colpa al fatto che non capivo quello che dicevano perché, cioè, sì, lo segui, però mi sembrava proprio di perdermi le battute, i doppi sensi, le
Esatto,
cose, quindi ho
esatto.
smesso in realtà.
Noi ci siamo fermati alla seconda puntata, non so se adesso continueremo, forse sì, forse no, vediamo. La cosa che in realtà ho sentito, ascoltando il podcast di Serial Mind, facciamo un po' di pubblicità, non credo che ne abbia bisogno, ma è un podcast che consiglio se cercate spunti per trovare nuove serie TV. Lui diceva che HBO, che produce questa serie TV, è molto più conosciuta in realtà per i drama, e quindi questa che è una comedy fatta comunque da HBO prende un po' quello stile di HBO di essere un po' drama, anche se in realtà stai facendo una comedy. E quindi il problema è che appunto non fa ridere, che di nuovo per una comedy è un po' un problema.
Anche se non sbaglio, ma potrei dire una cazzata, ma Silicon Valley era HBO.
Silicon Valley forse sì, era HBO in effetti.
E
Sì,
lì
infatti mi
hanno
sembra citava
raggiunto
anche quello.
vertici.
No, no, sì, è vero, è vero. Silicon Valley credo fosse HBO. Questa pure era HBO, ma questa non è Silicon Valley, cioè senza
No,
alcun dubbio.
no.
Ultima cosa, ho visto l'ultima stagione di Vita da Calo, che avevo
Ah.
Ne avevo parlato in passato anche al Pointer Podcast perché era questa serie che parla appunto della vita di Carlo Verdone in maniera comica. In ogni stagione lo mettono a fare qualcosa di strano. Una volta l'avevano candidato sindaco a Roma e quindi c'era tutta la storia, diciamo, comica su questo. E nell'ultima stagione viene dato l'incarico di condurre il Festival di Sanremo, quindi è tutto. Su questa tematica qua, la cosa divertente che un po' allora non so se era già quando diciamo quando hanno girato la serie, se questa cosa già era magari i protagonisti la conoscevano già, non lo so, probabilmente no, perché era immagino che sia stata girata mesi fa. Praticamente a un certo punto, ora vabbè, lo dico, non credo di fare spoiler, durante la serie Verdone va alla ricerca di artisti da portare a Sanremo. E va a sentire in un piccolo locale a Roma un artista che si chiama Lucio Corsi, che cantava. E noi abbiamo detto, vabbè, porta questo a Sanremo, ok. E io nemmeno, non lo conoscevo in realtà come artista, e pensavo fosse, boh, un personaggio inventato lì, sul momento, per la serie TV. Qualche giorno dopo, in realtà, Spotify, nella daily list che avevamo citato qualche puntata fa, mi consiglia un brano di Lucio Corsi che era proprio quello che c'era poi nel film. Ho detto, vabbè, figurati, avranno messo questo. E invece scopro che in realtà è un cantautore che esiste nella vita reale davvero e che ha fatto anche vari album. E qualche giorno dopo è stato poi annunciato che parteciperà davvero a Sanremo, non solo come nella serie TV. È stata abbastanza divertente. E c'erano i commenti sotto perché ha fatto un video dell'ultima canzone proprio con Verdone. E su YouTube c'è un commento di uno che appena uscita la canzone, prima dell'annuncio di Sanremo, aveva scritto tipo: sono qui prima che Lucio Corsi vada a Sanremo davvero. Dopo qualche giorno c'era la gente sotto che gli commentava e si diceva: è successo per davvero, è successo per davvero.
Fantastico.
E, bene, in questa puntata diciamo che abbiamo spaziato molto, siamo arrivati a parlare perfino di Verdone, quindi direi che forse è il momento di chiuderla qui e di concludere anche questa 233esima puntata del Pointer Podcast. La prossima settimana, se tutto va bene, avremo un ospite, non voglio spoilerarvi nulla, anche perché poi se non succede non voglio dare false speranze, e magari riusciamo ad avere un ospite appunto prima della fine dell'anno. Come abbiamo detto, è un po' complicato in questo periodo, siamo un po' impegnati, quindi riuscire a trovare il tempo per scrivere interviste, trovare ospiti è sempre un po' complesso. Se volete rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda il Pointer Podcast, c'è la nostra Pointer Chat, ci trovate su Telegram, ci sono tutti i nostri contatti nelle note della puntata per trovarci su Instagram, dove preferite. Niente, se ci volete contattare, la Pointer Chat è il modo migliore, altrimenti c'è anche la nostra mail info@pointerpodcast.it. Sapete che le recensioni ci fanno sempre felici, quindi se volete lasciatecene una. E con questo possiamo chiuderla qui. Ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!